Scusate se come io poi devo scappare, rispondo un attimo a due domande, io purtroppo alle 6:30 ho questo impegno, per cui avevo l'occasione solo per, se posso, rispetto a alcune domande, alcune cose che sono state sottolineate. La prima, assolutamente ragione Mario, partendo un po' in due verso, ma e anche gli altri compagni che l'hanno sottolineato, cioè la caduta tendenziale del saggio di profitto è il motore della dinamica della crisi della contraddizione nel sistema capitalistico. I due grafici di Carchedi mostrano esattamente questo. All'interno di una situazione nella crisi dopo il 1980, dove c'è un sollievo, è comunque all'interno di una lunga caduta tendenziale del saggio di profitto che determina la sovrapproduzione di capitali. L'ha spiegato Marco, perché nel momento in cui non c'è più occasione di riprodurre e riaccumulare il capitale in maniera profittevole, perché il saggio di profitto cala, c'è una sovrapproduzione di capitali che trova sfogo a livello finanziario ed è sicuramente così. Ci sono le controtendenze, che sono tante da questo punto di vista, anche l'espansione tecnologica enorme che abbiamo conosciuto negli ultimi 20 anni, 30 anni, è il tentativo di costruirsi nuovi mercati e nuove occasioni di profitto, che infatti non a caso danno enormi quantità di profitto, come la centralizzazione dei capitali. Leggevo recentemente, negli ultimi 20 anni, per parlare anche delle cose meno tecnologiche e più stupide, il 40% dei profitti sulla birra sono fatti da un'azienda unica che ormai possiede il 25% del mercato mondiale, il 40% dei profitti perché è in grado di centralizzare. Come la questione del salario, certo, cioè, tu hai un'enorme pressione. C'è una cosa che è un elemento che è sempre sulla pressione, hai la resistenza della classe, ma hai anche una difficoltà inerziale a ridurre i salari oltre i livelli nominali. Io credo che noi siamo esattamente in questa frase. Keynes lo segnala nella teoria generale della moneta. E cioè, se tu dovessi seguire il mercato e le esigenze, tu dovresti diminuire il salario nominalmente. Però diminuire il salario nominalmente è difficile. È difficile persino in una fase come questa, dove tu hai la sconfitta della classe, la disorganizzazione di classe, hai una parte del sindacalismo che è trasferito dall'altra parte, hai una riduzione reale dei salari, perché ce l'abbiamo avuto, a ridurli nominalmente, tenti a costruire questo meccanismo, ma hai grosse resistenze che sono inserite nel sistema. Tant'è che anche alcuni strumenti che sono già previsti dai contratti, che sono già previsti dagli accordi, che si vorrebbe utilizzare, si fa fatica a utilizzare, perché poi nel momento in cui diminuisci hai reazioni operaie che comunque ci sono, che magari non è la reazione organizzata della lotta e del conflitto, ma la reazione della disaffezione del lavoro, del sabotaggio, dell'abbandono, cioè meccanismi molecolari o meccanismi individuali di resistenza operaria davanti a un salario che ti diminuisce nominalmente del 10%, ce li hai, e quindi c'è una dinamica complicata e inerziale. C'è un altro elemento che è inerente alla guerra. Guardate, quando badavamo il ciclo di Kondratiev, una delle domande che ci si potrebbe porre, ma nel 1842 o negli anni 40 del 1800 o nell'ultimo decennio del 1800, cos'è che ha determinato il tipping point? Cos'è che ha determinato la ripresa? Non c'è una grande guerra mondiale né nel 1840 né nel 1890, e c'è la possibilità di espandere nuovi mercati, cioè negli anni 40 c'è l'industrializzazione americana. Io lo studio per altri motivi, cioè Chicago nel 1830 non esiste, negli anni 40 15.000 abitanti, negli anni 90 nel 1800 ha oltre 1,5 milioni di abitanti, tra cui il più grande macello del mondo. Cioè è uno sviluppo e un'espansione che si è costruita non sul niente, su 3 milioni di indiani americani che in quei 50 anni vengono definitivamente massacrati. Lì abbiamo conosciuto le barbarie. E negli Stati Uniti, come poi tutto l'imperialismo, cioè lì le barbarie e la distruzione è stata la colonizzazione definitiva, ma espansiva da questo punto di vista, nella seconda metà dell'Ottocento in tutto il mondo, che poi ha portato alla dinamica. Questo per dire, cioè, teoricamente il problema è che oggi noi abbiamo conquistato tutto il mondo, che meccanismi di espansione tecnologica particolare interna, cioè costruzione di nuovi mercati internamente, li sono tentati. Parlavo con mia moglie quello che devo fare. Noi oggi spendiamo all'incirca, siamo in quattro in casa, 1200 euro di telefono all'anno. Se fate i conti sui 10-15 euro a ognuno, siamo quattro persone, ci aggiunge il telefono e internet di casa, è un costo che 20 anni fa non avremmo mai sostenuto. È un nuovo bisogno, un nuovo mercato che si è costruito su zero. Su questo costruito profitti, e non a caso oggi tra le principali compagnie del mondo ci sono esattamente chi è cresciuto su questi investimenti, questi profitti. Ma sono in grado di disegnare realmente un tale prato verde come in alcuni libri di fantascienza che disegnano? No, all'oggi no. Facendo una battuta mi verrebbe dire, forse i fascisti su Marte, cioè l'espansione. Se ci fosse la capacità tecnologica di avviare un ciclo di espansione territoriale capitalistica e di costruzione del mercato, non vedo oggi, cioè qui stiamo veramente parlando di fantascienza, non essendoci questa espansione, il rischio che l'unico è la dimensione, come è stata quella della Seconda Guerra Mondiale, è la guerra. Per cui la guerra è ipotizzabile? Sì. È la dinamica della guerra quella oggi esattamente in corso? Cioè, posto che non siamo profeti, e posto che c'è un'altra... La dinamica della crisi che prima descrivevamo è chiaro che può accelerare e precipitare. Però oggi non è esattamente questa la dinamica immediata dello scontro diretto, quella che secondo me si sta profilando. Negli anni 20 uno scrittore di fantascienza, di thriller politico americani, fine degli anni 20, scrisse un libro sulla guerra tra gli Stati Uniti e il Giappone, che creò una crisi diplomatica americana. L'ambasciatore giapponese a Washington fu ritirato e ci furono le scuse ufficiali e formali, perché ipotizzava sull'espansione americana, che avevano conquistato da poco le Filippine, stavano costruendo la flotta, iniziando a... Ipotizzava la nascita di un conflitto tra Giappone e Stati Uniti a partire dal bombardamento delle Hawaii da parte, allora si immaginava con le corazzate, non c'era ancora, il bombardamento del porto di Hawaii e la conquista delle Hawaii da parte del Giappone. A parte le grandi capacità, io ricordo, parlando, c'è un videogioco con cui io giocavo con mio figlio quando era piccolo, che mostrava l'invasione della Russia nel 2008 della Georgia, e l'occupazione del nord della Georgia, lì era ambientato tutto. Nel 2008 c'è stata una guerra in Georgia e c'è stato l'esercito russo quasi a Tbilisi. Ogni tanto qualcuno ha capacità previsionali impreviste. Detto questo, io non ce le ho sicuramente, ho cercato qualunque previsione politica da questo punto di vista in termini immediati, difficile pensare. Non c'è una dinamica perché, appunto, la guerra mondiale, oggi hai la dinamica delle armi di distruzione di massa, che è una dinamica frenante. Se leggiamo un libro come I Sonnambuli sulla costruzione della Prima Guerra Mondiale, ci rendiamo conto che la dinamica che ha innescato la Prima Guerra Mondiale, come la dinamica che ha innescato la Seconda Guerra Mondiale, non sono dinamiche di chi pensava di innescare delle guerre mondiali, ma chi pensava di gestire dei conflitti limitati contando sulla possibilità di gestirli e di risolverli. La Prima Guerra Mondiale doveva finire entro il Natale del 1914, la Seconda Guerra Mondiale, anche nell'ipotesi hitleriana, doveva concludersi come si è concluita a Monaco, con l'occupazione della Polonia e un altro allargamento a est ricettivo. E poi è diventata una dinamica incontrollabile, perché presi nella dinamica, davanti alla possibilità di un'escalation militare come l'utilizzo anche delle armi nucleari, qualunque incendio è molto più controllato immediatamente. Detto questo, questo è un elemento sufficiente a dire non ci sarà una dinamica di guerra? No, perché la spinta di un'espansione cinese, che ripeto che non è l'espansione militare, non è la Cina che costruisce una base militare in Somalia, cosa che ha fatto, e inizia a costruire una flotta d'altro mare con due portaerei, cosa che ha fatto, e inizia a costruire 80 sommergibili e un sistema missilistico che rende la settima flotta oggi insicura nella navigazione del Pacifico, perché sono in grado di affrontarlo, che è un termine militare della questione che pure conta e pesa. Ma il punto che determina è l'espansione economica, cioè, appunto. Cioè, adesso riprendo Huawei, gli Stati Uniti iniziano a fare un atto di guerra economica aperto come quella su Huawei, quando Huawei diventa la seconda compagnia mondiale di telefonini sul mercato e la prima compagnia mondiale nella gestione delle reti di quinta generazione. E davanti a questo, la dinamica di acutizzazione dello scontro, che potrà passare in dinamiche come la guerra in Siria o la guerra in Libia, dove tu hai un protagonismo diretto anche cinese, in campi diversi o in situazioni diverse, dal Pakistan all'India al sud-est asiatico, è una dinamica che sta nell'ordine delle cose. Possiamo dire fra 5 anni dobbiamo prepararci alla terza guerra mondiale, cosa facciamo in quel caso? Io non credo, non siamo oggi a dire, poi non, nulla ci dice che in questi 5 anni ci sia una precipitazione della crisi, per cui magari in 5 anni ci troviamo. A oggi non è ponderabile, io credo. Cioè, che è questo, che non dobbiamo ragionare politicamente come se fossimo in una dinamica di guerra mondiale. Dobbiamo ragionare politicamente, e questo è importante, come se fossimo in una dinamica di imperialisti crescenti, di cui uno degli imperialismi è Cina. Adesso voglio dire, noi eravamo abituati che la sinistra, quando c'era Reagan piuttosto che i Bush che venivano in visita, si facevano manifestazioni di piazza, anche di decine o centinaia di migliaia di persone nei bei tempi, o comunque c'era, diciamo così, la sinistra e la sinistra classista internazionalista in piazza. Abbiamo avuto Xi Jinping in Cina, e a Roma, e non c'è stato nulla. Nulla, neanche il adesso anche autocriticamente su di noi, non so come dire, con le nostre, anche la capacità di mettere 20 persone in un cinema, il segnare che però c'è una segnalazione di un imperialismo cinese che veniva in Italia a segnare un passaggio centrale della sua politica imperialista, la Belt and Road Initiative dentro la politica italiana, disarmati da questo punto di vista. Io credo che anche da questo punto di vista, come sinistra classista e come organizzazione, andiamo a marcia, perché questo sì, questa è la dinamica che abbiamo di fronte. E l'ultima cosa, è l'ultimo passaggio di Ciro. Io condivido che il problema della disorganizzazione c'è, che ripeto, non è solo problema di coscienza, perché la lotta fortifica la coscienza. Il problema è la disorganizzazione della classe, è la divisione a livello territoriale, la divisione oggi di interessi, la divisione della percezione. Bisogna lavorare sulla coscienza e bisogna lavorare sull'organizzazione del conflitto di classe. Ed è la dinamica dell'organizzazione del conflitto di classe, io credo, che se ha inserito una direzione rivoluzionaria, ha inserito un'organizzazione politica che può permettere di ricostruire. Sapendo che io una delle immagini fisiche e politiche che mi sono rimaste più impresse dai libri, dei film che ho visto sulla storia del movimento operaio, è la riunione dell'Internazionale Comunista alla fine di luglio, a metà luglio, a Bruxelles, subito prima della Prima Guerra Mondiale, e la disperazione di Rosa Luxemburg, che si rende conto che i proclami di scioperi nazionali e di mobilitazione per la pace sono vuote parole che non hanno, vivendo anche nel direttivo nazionale della CGIL, ho presente perfettamente che cos'è una riunione che finisce con grandi proclami di continuare la lotta, ma che ci si rende conto che dietro non c'è niente. Ecco, può essere che noi arriviamo in una dinamica in cui a livello di classe internazionale siamo come ci siamo trovati storicamente, come purtroppo ci si è trovati. È la dinamica delle barbarie che in quel caso, senza Prima Guerra Mondiale, non c'è svolta rivoluzionaria da questo punto di vista. Non è che la svolta rivoluzionaria nasce su una dinamica di classe che allora era in crescita, perché come dire, in Russia, in Inghilterra, in Italia, in tutta Europa, tra il 1910 e il 1914 c'è una dinamica di organizzazione di classe, non solo di coscienza, ma di grandi scioperi, di costruzione di sindacati di massa, di costruzione di un'avanguardia, che poi rifluisce negli anni del nazionalismo e della guerra, ma che è poi quella struttura e organizzazione di classe su cui viene costruita, su cui si conquista la direzione negli anni dell'esplosione rivoluzionaria, in Russia in maniera particolare, ma negli altri paesi a livello generale, nelle crisi rivoluzionarie, in Germania, in Italia, eccetera, eccetera. Perfino in Francia, con lo sciopero che poi non ci fu, ma diciamo così, nel 24 e negli anni 20. Oggi purtroppo siamo in una situazione complicata, perché siamo anche in una situazione di disorganizzazione di classe. Io credo che proprio per questo l'impegno vada alla costruzione dell'intervento e dello sviluppo di questo. Scusatemi per la necessità di chiudere e di abbandonare, spero che possiate continuare con quella discussione, c'è Franco, ci sono gli altri compagni.
Chi chiede la parola?
Le uniche cose che dovevo dire erano domande a lui, visto che si arriva.
Vabbè, io non sono così esperto, ma se sono...
No, è perché sono cose proprio nella mia beata ignoranza in materie economiche, comunque...
Lui è l'economista, certo.
Un psicologo, però.
Casomai ci puoi lasciare... Ti lascio l'email o facciamo l'occasione la prossima volta.
Altri compagni che vogliono intervenire, anche gli ospiti se vogliono dire qualcosa.
Grazie a tutti, arrivederci. Ciao.
Non so, nessun altro chiede la parola? Concludiamo, devo dire qualcosa o...
L'unica cosa che mi può venire da dire
è che siamo disperati,
dicendo che continueremo i dibattiti in questo modo.
Va bene, sì, allora dunque, vediamo l'ora di concludere. Io prendo solo per chiudere la cosa poche informazioni. Noi dovremmo fare prima della pausa estiva un'ulteriore iniziativa col compagno Marco Ferrando. Adesso vediamo, non sulla crisi certamente, l'abbiamo vista oggi, e sulla situazione politica. Tra l'altro avremo qualche notizia di chi è, direi, tra un paio di giorni, e quindi vedremo, quindi senz'altro su questa tematica. E questo per sapere, seguiteci, vabbè, evidentemente. Seconda cosa, molti compagni qui lo sanno, ma noi nell'ambito del costruire, del processo di tentativo di costruzione dell'internazionale, stiamo sviluppando un'azione con compagni di altri paesi, e sempre per l'obiettivo di rifondare la Quarta Internazionale, che quindi risolvere il problema della crisi di direzione del proletariato. In questo quadro, modestamente, noi parteciperemo in Spagna, più precisamente in Andalusia, più precisamente nei pressi di Granada, a 800 metri, quindi non fa caldissimo, fa caldo, perché dal 31 luglio al 4 agosto una scuola estiva con compagni di diversi paesi, organizzata fondamentalmente da due organizzazioni, una la corrente anticapitalismo e revolution del nuovo partito anticapitalista di Francia, e l'altra l'organizzazione invece indipendente ISAR, Izquierda Anticapitalista Rivoluzionaria, che vuol dire sinistra anticapitalista rivoluzionaria, anche credo che Izquierda lo sappiano tutti cosa vuole dire, ma insomma. Quindi noi invitiamo tutti i compagni e le compagne che potessero, qui ci sono già diversi partecipanti, uno è scomparso, non vedo dove sia finito, è andato giù Vincenzo, c'è il compagno Natale, ci sono io, quindi i compagni noi auspichiamo che possano partecipare più largamente possibile a questa iniziativa. Il viaggio è auto-organizzato, nel senso che noi non abbiamo possibilità di fare un pullman da Milano, perché ci vorrebbero 30 persone perlomeno e non siamo così tanti, però i costi sono molto limitati, perché sono 150 euro per chi lavora e 100 euro per i compagni studenti o disoccupati, insomma in situazioni analoghe. È in un agriturismo molto carino, con una bella piscina, per chi interessa la sera si suona, vicino a Granada. Sì, a me piacciono molto le città dell'Andalusia, a me l'Andalusia come panorami non mi piace, ma questo può essere, su questo non abbiamo ancora formato una decisione unanime e vincolante nell'ambito dell'internazionale e neanche del partito italiano. Però detto questo, il posto è carino, non è tanto caldo e c'è appunto la piscina, sarà un'ora dopo pranzo eccetera eccetera che si può andare a fare la piscina, e poi la sera si balla, si danza e si beve, chi ama queste cose qui. Quindi è direi molto interessante, il terzo anno che si fa. Alcuni di noi sono stati già, almeno io sono stato tutte le altre edizioni, quindi pensateci, eventualmente contattate me, vedere. Adesso non so, sul sito c'è la cosa di Granada? Non credo, ma tramite il sito del partito potete indicare l'interesse e poi io vi contatto, perché me ne occupo personalmente. Infine, io credo, come stanno già facendo alcuni compagni, che ci sia un invito a qualche compagno, ormai non ce ne sono molti qui perché qua, che sulle posizioni generali del nostro partito a farsi la tessera. Voi sapete che noi abbiamo due livelli di adesione, l'adesione militante, che naturalmente ha un certo tipo di impegno e anche un certo tipo di discussione e conoscenza del partito verso i compagni che lo fanno, e l'adesione e l'iscrizione aderente, che è più limitata, l'obbligo del pagamento della tessera, non c'è un obbligo di frequenza costante, un rapporto col partito eccetera. Quindi io su questo vedo che appunto già compagni l'ho fatto, se qualcun altro vuole fare questa scelta di tessera, anche la scelta aderente è un grosso aiuto con noi, anche perché tiene in collegamento il compagno, naturalmente gli arrivano anche ai compagni aderenti i bollettini interni del partito, quindi la nostra discussione, la nostra elaborazione più interna. Direi questo, e in attesa, sperando che Giulietto Chiesa si sbagli e che quindi abbiamo più di 5 anni per ricostruire l'internazionale prima della guerra mondiale tra Cina e cosa, e riconfermando che questa questione per noi è importante, anche perché è un terreno di dibattito che abbiamo avuto nel movimento trotskista, anche nelle nostre esperienze, e con posizioni che negano il carattere imperialistico o addirittura capitalistico della nuova Cina, che mi sembra appunto terrapiattisti anche in questo caso, a volte si coniugano anche con l'altra cosa, che non si sviluppano le forze produttive da tanto tempo, a volte invece sono separati, quindi ci sono i terrapiattisti doppi e i terrapiattisti singoli, divisi in due. E concludo che noi ci siamo anche trovati, per concludere così in bellezza, per raccontare un fatto, ci siamo trovati di fronte a un dibattito con i compagni turchi molto convinti che il problema sia di stare con Russia e Cina contro l'imperialismo americano, mentre noi oggi siamo per una posizione di disfattismo bilaterale tra i due imperialismi, i quali anche prospettavano l'imminenza della guerra mondiale, però con questa frase la guerra mondiale, che è evidente che è imminente, aperta parentesi, presto o tardi, chiusa parentesi, che ovviamente ci ha lasciato un po' interdetti, perché cioè, che sia imminente, presto o tardi, può darsi se non la impediamo, ma non era un concetto, siccome si sono probabilmente spaventati loro stessi di aver detto che era imminente, hanno voluto aggiungerci, le abbiamo contestato l'imminenza e anche la frase che la chiudeva il documento. Per cui vi ringrazio, come dicevano i riformisti, al lavoro e alla lotta per l'internazionale rivoluzionaria, i riformisti questo non lo dicevano.